E siamo qui con Reef, ovvero Francesca Morello. Ciao, ben trovata.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, allora Shameful Tomboy è il tuo secondo album, e Francesca Morello, insomma, in arte Reef, Restless Yellow Flowers. Tu avevi esordito da solista 3 anni fa con Love Songs for Freaks and Dead Souls. Ma
Sì,
ti
con le...
chiedo, come prima cosa, come ti avvicini alla musica? Qual è stato il tuo primo momento in cui ti sei resa conto concretamente che eri interessata alla musica?
Love Songs for Freaks and Dead Souls è stato il mio primo album, ma avevo fatto anche, c'era già stata un'uscita di un EP che si chiamava Some Years Ago But Now, nel 2012. La mia prima esperienza con la musica è stata, io ho cominciato a suonare la chitarra a 15 anni più o meno e a quasi esattamente in contemporanea che a cantare. E il mio primo concerto in assoluto l'ho fatto a 17 anni, sempre comunque da sola, chitarra e voce, davanti a tutto l'istituto superiore nel quale, che frequentavo per una giornata dedicata agli studenti. Ed è stato amore da subito, tanta, tantissimissima paura. E dopo la prima pennata una felicità esagerata e un innamoramento totale, tanto è vero che da subito ho pensato che io non avrei mai smesso di fare questa cosa.
Benissimo, ecco, e rispetto all'esordio, cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale, pensando al tuo modo di scrivere e comporre? Se è cambiato qualcosa?
Allora, all'inizio sono passati tanti anni e quindi diciamo che negli anni ho avuto diversi gruppi, diverse band e quindi ho sempre scritto canzoni, ho sempre cantato e in una di queste band non suonavo la chitarra, cantavo e basta. Però ovviamente le mie varie esperienze mi hanno aiutato a crescere, ad arrivare dove sono arrivata adesso, ma sinceramente, in verità, io poi a un certo punto sono ritornata alla forma primordiale del mio mettermi a far musica. Ed da una parte, in quel senso lì, non è cambiato niente, ovvio, sono passati più di 20 anni, quindi, quindi inevitabilmente c'è tutta una serie di esperienze, di ascolti che hanno influito nel mio modo di scrivere, di comporre e la maturità, insomma, in qualche modo.
Certo, ecco, e da dove inizia allora il disco nuovo? Qual è stato il primo pezzo completato?
È quello che ti hanno messo su,
Ah,
Shameful
beh.
Tomboy. Partito tutto da
Benissimo.
lì
Sì,
perché è partito
un
da
giro di chitarra e poi
è un
insomma
giro di
qui la
chitarra
tua
che
voce dà
sì.
una spennellata sempre più intensa e graffiante, i suoni scuri che amplificano l'umore nero per una storia piena di rancore e finalmente sputata in faccia. Come
Sì,
l'hai composta?
perché mi è venuto in mente, cioè, mi è tornato alla mente un ricordo, cioè, nel senso, mi è ritornato alla mente un ricordo, perché comunque è come se gli avessi dato una sorta di importanza, cioè l'importanza che dovevo avere solamente da poco, anche se era una cosa che mi ricordavo. Ed è un ricordo che va indietro quando avevo 5 anni, all'età della scuola materna, all'asilo. E al fatto che sono sempre stata una bambina molto interessata ai giochi da maschi, ma penso come tante altre bambine, solo che all'epoca io frequentavo questa scuola materna e la mia insegnante era una suora e questa cosa non era molto ben accettata, soprattutto nel momento in cui ricevuto il regalo della mia vita all'epoca, che era il castello di Grayskull di Man,
Sì.
come la casetta delle Barbie, ovviamente. Decido di portarlo a scuola per condividerlo con i miei amici e amiche, e il risultato di questo mio atto di condivisione è stato una sorta di rimprovero abbastanza non violento, ma molto incisivo, del tipo: ma guardate, mi ha detto vergognosa. La cosa che mi ha colpito di più è stato proprio il fatto che io mi sono sentita colpevole di una, di qualcosa, ma non capivo per quale motivo. Sì. E in questa canzone qui appunto ribadisco sempre, io pensavo fosse colpa mia, in verità cioè ovviamente con gli anni, col tempo ho capito che non era colpa mia, ma il sistema di creare un senso di colpa e creare dei disagi non giustificati,
non è sano, cioè.
Esatto. Sì. Quindi è come se mi fossi sentita non accettata per la prima volta nella mia vita, ed avevo solo 5 anni, ed era stato abbastanza brutto.
Ecco, poi il disco inizia con Lucifer, insomma è come una danza sensuale, un arrivare, partire con questo dondolio rassicurante del sapere come va a finire, come è venuta fuori.
Lì partiamo da un altro tipo di concezione, nel senso che io vivo da 10 anni, sto con 10 anni, da 10 anni con una ragazza che si, con la mia ragazza che si chiama Stefania Pedretti, e lei è metà degli Ovo ed ha un sussurro che si chiama Alos. Il fatto di vivere con lei e condividere con lei la mia vita, ma lei mi ha insegnato un sacco di cose, è una grande maestra, e nel suo comporre, nella sua arte c'è cioè molto spesso la contrapposizione tra luce e tenebre. E, sì. Da questa cosa qui ovviamente io ho imparato che ho imparato che dove c'è luce, la luce corrisponde esattamente all'ombra, e le due cose devono, cioè, corrispondenti, si completano una con l'altra, come yin e yang. Quindi in questa canzone volevo semplicemente esporre a mio modo il fatto di come tutto non può essere semplicemente solo luminoso o semplicemente solo scuro, e come nel lavoro di Stefania c'è il fatto di mettere la mia ragazza, cioè di mettere in buona luce anche la parte oscura di ognuno di noi, perché se nessuno si prende, ognuno di noi deve un po' in qualche modo anche abbracciare quello che è l'oscurità, perché sennò non è sempre negativa. Dove c'è tanto buio c'è anche tanta luce, e dove c'è solo luce non ci può essere solo luce. Questo bilanciamento. E nel frattempo volevo anche trattare il fatto delle tematiche come il bilanciamento dei poteri, nel senso non ci deve essere sopraffazione, non ci deve essere solo luce, non ci deve essere solo buio, non ci deve essere solo sopraffazione, ma ci deve essere libertà. E insomma, mi sembrava, non so, in verità non ci penso mai molto quando scrivo, il mio tipo di composizione è molto di pancia. È più facile che scrivi una cosa di getto e poi ci trovo dei significati a posteriori, quindi sì, insomma, mi è venuta okay. Così stavo pensando a questo comunque quando scrivevo quella canzone.
Ecco, benissimo. Poi c'è Queer Riot, insomma, inquadrata e passionale, malinconica e arrabbiata come la migliore Patti Smith.
Oh, grazie.
Com'è venuta fuori?
In generale tutto il disco è venuto fuori perché come un po' io volevo un po' prendere una posizione riguardo un po' alla situazione attuale, dove c'è questa sorta di propaganda all'odio e alla non accettazione in generale del diverso, e qui il Riot è come se fosse una specie di presa di posizione del tipo non bisogna più star zitte quando si vedono delle ingiustizie,
sì.
E in qualche modo bisogna lottare per essere liberi e per essere trattati tutti ugualmente. Anche questa è stata una canzone che mi è venuta fuori così in 2 secondi, il giro ce l'avevo da un bel po', e poi a un certo punto ho pensato a questa cosa, ho pensato alle ingiustizie in generale alla sopraffazione dell'uomo verso l'uomo, verso la natura, verso qualsiasi cosa si possa usare violenza. Ed è ovviamente, essendo una cosa completamente sbagliata, bisogna comunque, ho pensato che bisognava fare una canzone per ribellarsi a questa cosa.
Benissimo. E poi poche note che arpeggiano sulla melodia in Raised to Kill, insomma la tua voce si insinua negli angoli solidi mura di case vuote. Come l'hai composta?
Ah, quella è stata una delle ultime cose che ho scritto, cioè le ultime cose che ho fatto registrare, perché ho fatto una sorta di preproduzione prima di andare in studio, e in mezz'ora avevo questa frase che mi girava per la testa: we were raised to kill all we have inside. E ho registrato questo giro di chitarra, ed era una giornata uggiosa e abbastanza malinconica, e quindi mi sono messa al microfono, ho messo rec ed è venuta fuori questa cosa.
Che meraviglia. Ecco, poi c'è Always Late, che è una forza melodica molto intensa. In questo giro di chitarra, insomma, si fanno forza le parole, ora sole, ora corali, per uscire da un momento di tristezza che intanto va vissuto e cantato. Come è venuta fuori?
Always Late è... In qualche modo è la mia, è quando ti accorgi, quando si lavora su se stessi per essere delle persone migliori, perché comunque ovviamente si commettono degli errori, soprattutto per quanto riguarda poi le situazioni di coppia o in famiglia, gli litigi, quelle cose che poi si sa che quando si litiga o si discute con qualcuno di molto vicino, sono sempre dei litigi stupidi, nel senso vengono sempre fuori da delle cose molto futili, molto sciocche, però inevitabilmente con le persone che amiamo tanto ci permettiamo sempre di essere purtroppo
nel nostro peggio.
Sì, esatto. E quindi però si fa molto più fatica anche a capire i propri sbagli molto spesso quando si ha a che fare con le persone molto care. Il problema è che quando invece tu ti accorgi riesci ad imparare da te stesso dei tuoi errori, e ti accorgi sempre che arrivi sempre a quel momento troppo tardi. Ed è veramente orribile come cosa, che ti dici, bastava che lo dicessi 2 secondi prima ed era tutto ok. E invece sono proprio una testona e continuo in perterrita a fare questo tipo di errori. Ed è un po' triste, però è anche veramente, cioè, in verità è bello, perché comunque in qualche modo vedi. Ci metti dell'impegno per cambiare, per amare ancora di più le persone che hai di fianco.
Benissimo. Poi abbiamo First Times, con questo ritmo sostenuto dalla drum machine dritta e il basso imponente, gonfio. Sembra, insomma, come raccontarsi le proprie vicissitudini nel bene e nel male. Come l'hai composta?
First Times è una... Anche lì e si parla sempre comunque di riappropriazione delle proprie del proprio essere, come se fosse una sorta di viaggio nell'autodeterminazione, no? Le persone come me o che fanno parte della cultura queer, che entrano dentro alla fluidità di genere, insomma, nel crescere e nell'autodeterminarsi hanno diversi tipi di approcci con la propria vita quotidiana, e ci sono tutta una serie di sentimenti e di esperienze che ti segnano. Ecco, First Times è un po' un racconto di questa cosa qui, non totalmente biografico, ma era un modo per determinare, che ne so, delle esperienze di vita che ogni persona può avere, con delle parti positive, delle parti negative, e poi il fatto che comunque nel momento in cui tu, il fatto di appunto ancora sentire delle cose che in generale nella nostra società vengono tradotte come sbagliate o non normali, che poi non si capisce che cosa è normale sinceramente, ma è il fatto di mettere da parte finché poi alla fine non si esplode e si nel mio caso mi sono riappropriata di tutto quello che secondo le persone che avevo intorno, soprattutto vabbè, nel paesino piccolino dove sono cresciuta, era sbagliato e invece io faceva parte di me e io non posso non ascoltare.
Certo. E poi abbiamo silence, makes noise, insomma fa entrare in questa scala la chitarra che percorre e si intreccia in una melodia intensificata dalla tua voce che diventa sempre più soul per raccontare poi l'indifferenza, come è venuto
sì.
Fuori?
Il giro ce l'avevo da tanto tempo, mi piaceva tantissimo perché c'era questa esplosione e da sempre ho pensato che doveva essere qualcosa che si riferiva al silenzio. Il silenzio è una cosa che ho cominciato a diventare brava nel parlare, nello spiegarmi e in qualche modo a parlare dei miei sentimenti negli anni con tanto lavoro, ma non sono mai stata una grande chiacchierona, sono stata sempre molto in silenzio, mi piace un sacco osservare più che parlare, motivo per il quale poi la musica è diventata uno dei pochi modi di esprimere quello che ho dentro io, soprattutto tra l'adolescenza fino a qualche anno fa. Era l'unica mia via di sfogo in qualche modo e questo silenzio mi ha sempre molto circondato perché sono convinta che l'indifferenza alle cose non dette, il fatto di lasciare delle cose sempre in sospeso è una cosa che pesa tantissimo e volevo rendere l'idea di questa cosa che tutto quello che non si dice, tutto quello che è silenzio, tutto quello che diventa un rumore devastante dentro la testa delle persone che lo subiscono e anche l'impossibilità molte volte quando ci si sente bloccati nel dire quello che si prova è devastantemente ingombrante. Certo. È rumoroso dentro la testa, quindi volevo creare questa, volevo in qualche questa modo immagine. Riuscire ad arrivare a creare questa immagine.
Ecco, poi abbiamo A Valley of Tears Invading My Mind, un pezzo strumentale alla chitarra che insomma si entra in questo momento che torna verso se stesso, poi si altera e poi torna sereno, come l'hai composto?
Quel pezzo lì era un pezzo che volevo cantare e alla fine non sono riuscita a trovare un modo che mi piacesse di cantarci sopra.
L'hai lasciato così?
L'ho lasciato così perché mi piaceva tantissimo come giro, come l'arpeggio, il riff. Quando l'ho composto in qualche modo sono partita dal riff cattivone, poi sono arrivata ad agganciargli l'arpeggio e penso di averlo scritto poco dopo di aver visto uno dei concerti che mi è piaciuto di più negli ultimi paio d'anni, che è il concerto degli Amen Ra, e avevo questi riffoni potenti. Nel mio modo volevo un po' mettere quella roba lì e volevo avrei sempre voluto scrivere un pezzo su che parlasse in qualche modo del posto dove sono nata, e io la chiamo la Valle di Lacrime perché non è stato esattamente un posto super amichevole per quanto mi riguarda, ma nei miei sentimenti, ovviamente ho un sacco di amici e di persone a cui che amo. Però in qualche modo, se penso un po' alla mia adolescenza, non è che è stata una delle adolescenze più felici del mondo. Ma quindi Valley of Tears, e quindi quel pezzo lì mi sembrava abbastanza malinconico per essere associato a questa cosa, a questa figura, a questo ambiente. Ecco. La nebbia,
certo.
Le valli, così.
Poi abbiamo anche Take My Soul, un momento di smarrimento raccontato con grazia e intensità, una canzone che sa di classico. Se fai un tuo The Best Of, questa sicuramente puoi metterla su.
Quello è un testo vecchissimo, sì. Che però volevo includere in questa sorta di panoramica dell'evoluzione, no? di me stessa, di qualsiasi. Delle volte ci si perde. Si perde per arrivare a toccare il fondo e poi rialzarsi ed essere ancora più forti. Quella è proprio la descrizione di questo momento qui, che poi è un momento che può durare un secondo come degli anni, però nel momento in cui poi si rinasce tutto quanto è lucente, è bellissimo ed è leggero, mentre prima ci si sentiva stanchi e molto pesanti. E, è uno dei, forse il secondo o il terzo presto che ho scritto, e mi sono divertita a renderlo più, molto più completo, perché all'inizio era semplicemente un giro di chitarra, poi ho voluto aggiungere la kalimba per dargli, perché volevo dargli
un po' di struttura, sì.
Sì, un po' di struttura, un po' di arrangiamento, poi è arrivata la seconda chitarra, cioè, insomma alla fine il pezzo che ha più tracce di tutte, alla fine doveva essere uno dei pezzi più semplici e nella registrazione è quello più, un po' più completo, un po' più pieno, che però dal vivo è stato comunque super 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 scarno e mi piace farlo così.
Bene, bene, poi abbiamo anche All Sweet Love, insomma si rimane con come il cuore che si blocca per un attimo, con le parole che sembrano quelle essenziali per farsi capire.
Come sì, perché composta. Dopo lo sconforto ti accorgi che comunque che l'amore vince sempre tutto, e quindi anche se delle volte vuoi evitarlo, è sempre lì che ti aspetta dietro l'angolo e che ti dice e che ti fa sentire felice e viva.
Bene, bene. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato a Forlì, a L'amor mio non muore, che è uno studio completamente analogico, ha registrato Roberto Villa, ed è stata un'esperienza molto, molto, molto bella e molto intensa. Avendo registrato tutto in analogico, ho passato i mesi precedenti, a parte il fatto che a finire di comporre comunque le canzoni, ma anche ad allenarmi e a suonare tantissimo, perché ovviamente non si può fare dell'editing, o si può fare minimamente dell'editing, quindi i pezzi devono essere registrati praticamente dall'inizio alla fine sempre. Ma è stato super bello, poetico e anche un po' un sogno che si realizza, no? Sei in un studio, ho registrato tutto su nastro, come vedere i video di quando eri piccola, che vedevi i video degli artisti, dei musicisti che sono in studio, che registrano, e hai sempre visto queste macchine con i nastri. Wow, sono diventata professional. No,
certo.
Mi è piaciuto tanto. E il suo studio è molto bello, molto accogliente, motivo per il quale, al di là del fatto che ero sicura che in qualche modo questa, il calore che l'analogico dà alla musica e alle registrazioni non poteva andare bene con quello che facevo io, ma sono andata a vederlo, sono sentita subito bene e quindi ho deciso di andare lì.
Perfetto. E com'è venuta la collaborazione con Diodrone, che ha pubblicato l'album?
Diodrone è l'etichetta di Naresh, che è uno dei miei migliori, cioè, amici, ormai secondo me posso anche tenerlo in considerazione come parte della mia famiglia alternativa. Quando stavo per registrare il disco gli avevo proposto, gli avevo buttato lì l'idea e lui l'ha accettata con gioia, che mi supporta tantissimo e E poi comunque nel mio modo di essere comunque un po' darkettona e comunque con questi suoni un po' scuri rientravo tranquillamente tra le sue produzioni. E,
certo.
E sì, è una persona che mi piace tanto e che ci mette veramente tanta passione in quello che fa e quindi io ero super felice, lui pure, quindi è stato veramente un incontro molto facile in qualche modo. Abbiamo lo stesso modo di vedere la musica.
E chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la copertina del disco, allora, le ha fatte una mia amica che si chiama Simona Diacci, Trinity, che è anche la ragazza che ha fatto il video di Queer Riot, e lei ammiro tantissimo il suo lavoro, mi piacciono tantissimo le sue foto, i suoi video, e quindi mi ha fatto il servizio fotografico sia per il disco che poi anche per la promozione, tutte quelle foto tipo stile stile set Stefania. Fotografico di moda. Esatto. E quindi io avevo pensato a questa cosa, tutto è partito da una mia idea, poi ovviamente lei era super disponibile, abbiamo messo insieme questa cosa. Volevo che ci fosse anche nella copertina un sacco di me, e quindi sono foto del mio corpo, della mia pelle e poi il progetto grafico è stato, intanto abbiamo fatto le foto molto in macro di varie parti del mio corpo e poi le sono state assemblate da una mia amica grafica che si chiama Claudia De Simone, Moda e Disagio, e quindi tutto è nato in questo modo, sempre comunque molto in famiglia e molto in amicizia con persone che ammiro e che secondo me sono fantastiche, quindi è sempre facile quando si ha a che fare con delle belle persone, insomma.
Certo. Ecco, hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, sì, settimana prossima, questa settimana che viene sono a Reggio Emilia e a Verona, il 29, la Reggio Emilia, il 30 a Verona, e poi ritorno di nuovo in Veneto l'8 di dicembre a Tiene, a Villa Schengen Bar, poi ritorno in Romagna, vado dalla Romagna a Barlento il 13 sì. di dicembre, il 14 sono a Savona, poi vanno una nuova notizia abbastanza recente, sono invitato a suonare per il premio UBU di teatro a Milano il 16 e poi torno in Romagna un pochettino al 18 al magazzino Parallelo a Cesena e il 22 a Follipopoli per un mercatino di seconda mano che si chiama Garage Sale, sempre organizzato dalle mie amiche, che è super bello. Però darò anche a Padova molto presto, il 15 di gennaio, proprio a Radio Sherwood.
Ecco, perfetto. Benissimo, benissimo. Okay,
poi ovviamente
ti ringrazio tanto.
Sto buttando giù altre date per tutto l'anno nuovo, quindi si lavora sempre.
Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album si può andare nelle pagine Bandcamp mie o di Drone e si può ordinare. C'è in versione CD, in versione cassetta in edizione limitata. Tra l'altro sia la cassetta che il CD vero e proprio è una grafica specialissima, perché è il mio ritratto fatto da una bambina che adoro, che è la figlia di una mia amica, che si chiama Tilda Joy, ed è bellissimo, talmente bello che ho deciso di farlo diventare la copertina della cassetta.
Bellissimo, perfetto. Francesca, ti ringrazio tanto,
ringrazio te,
molto
grazie
emozionante.
Mille per avermi ospitato.
Grazie, alla prossima allora. Buona
giornata.
Musica.
Grazie.
Ciao.
Ciao.